Lettrice Capecchi Claudia. Cassetta numero 1, lato A. Giovani del 2000. Informazione per i giovani del terzo millennio, numero 8, marzo 2003. Direttore professor Carlo Monti, vice direttore Maurizio Martini, redattori Alessio Lenzi, Mario Lorenzini. Redazione via Francesco Ferrucci, numero 15, Pistoia. Telefono 0573 22016. Email gio2000@freemail.it. Tipologia notiziario. Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Firenze al numero 4197 del 26 giugno 2000. Gli articoli contenuti nel periodico non rappresentano il pensiero ufficiale della redazione, ma esclusivamente quello del singolo articolista. In questo numero, editoriale di Mario Lorenzini. Comunicati. Anno nuovo, sito nuovo, di Lenzi Alessio. Donne, il coraggio di ricominciare, di Veronica Franco. Esoterismo, religioni e dintorni. Siamo già stati spesse volte sulla Terra, vi ritorneremo? Di Vita Universale. Quando si predica l'amore cristiano, lo si fa proprio col cuore? Di Elena Aldrighetti. Usciamo dal tunnel, il segno del bestione, di Cristiano Malanga. Pseudo Rosa Crocianesimo e Pax Americana, di Marius. Hobby e tempo libero, un rifugio adatto anche ai non vedenti, di Lorena Dicenta. Informatica, Outlook Express, lezione 5, di Paola Vagata. Musica, app, ritorna Peter Gabriel, ancora un grande vecchio che non vuole diventarlo, di Weiner Broccoli. Normalità e handicap, un progetto per un'integrazione migliore, di Luigi Palmieri e Natale Todaro. Il bastone bianco e la sua importanza, di Michele Di Monaco. Racconti e poesia, felice ovvero, a proposito di una certa infelicità, di Simona Convenga. Riflessioni e critiche, il gioco delle ipocrisie si ripete ancora, di Maurizio Martini. Editoriale di Mario Lorenzini. Cari amici, ormai è un'abitudine per noi migliorarci, per voi intendo, così che possiate avere fra le mani, o comunque nel PC, una copia di Giovani del 2000 con contenuti interessanti. Vi dico subito quindi che la prima novità la illustra Alessio nel suo comunicato, l'articolo immediatamente seguente. Un'altra piccola chicca che darà i suoi frutti col tempo è l'inserimento di spazi pubblicitari all'interno di queste pagine. Già, proprio come una rivista che si rispetti, anche Giovani del 2000 avrà questa caratteristica aggiuntiva. Con l'aiuto degli sponsor saremo in grado di valorizzare ulteriormente la pubblicazione, ve ne accorgerete. Ma non è giusto che vi racconti i contenuti, che spero leggerete da soli con un pizzico di curiosità e passione. Vorrei soltanto porre un attimo il dito all'inizio dell'ultimo articolo riguardante la, spero improbabile, guerra in Iraq. Io non so se nel momento stesso in cui state leggendo questo editoriale ci sia già in atto il conflitto, oppure tutto si sia risolto pacificamente. Io dico solo che le buone intenzioni portano spesso dalla parte giusta e quelle cattive. In una citazione famosa qualcuno ha detto: c'è solo una pace che si trova solo dopo una guerra. Ma erano altri tempi, la vita è una, almeno quella terrena, quello che c'è dopo ce lo insegnano le religioni. Ma a prescindere dal credere o meno a un'eventuale altra vita ultraterrena, perché mai intanto dobbiamo, leggi, vogliamo, comportarci come degli animali, degli egoisti, degli assassini, spietati uccisori di madri, mogli, figli, quelli, e qui il riferimento è davvero ampio. Perché? Forse la follia omicida si sta insinuando dentro di noi? Forse la mancanza di reali sentimenti e o valori ci spinge ad assumere posizioni deviate? Perché non fermarsi un po' a riflettere? In fondo non è tutto perduto. Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto noi e possiamo anche percorrere quel cammino a ritroso, basta volerlo. E credo di interpretare il pensiero comune dicendo che ciò che vorrei è, per ora, il disarmo delle superpotenze in gioco, ma in futuro una consapevolezza delle conseguenze negative, per non dire immani catastrofi provocate, ma anche più terribili di disastri dovuti a calamità naturali, di cui l'uomo sarebbe il colpevole, il responsabile in prima persona. E allora, la prossima volta, usiamo qualcosa, magari quel qualcosa che abbiamo sopra il collo. Sono sicuro che dopo aver contato fino a 10 non premeremo il grilletto. Semplicemente la nostra testa ci potrebbe servire per scoprire quale gene provoca un certo disturbo, oppure per costruire sistemi per coltivare terreni attualmente aridi. Insomma, in una parola, costruire, non distruggere. Comunicati. Anno nuovo, sito nuovo. Di Lenzi Alessio. Sì, proprio così. Con l'anno appena iniziato, le novità del nostro periodico saranno tante e speriamo molto gradite da voi lettori. Come avrete letto dal titolo di questo articolo, abbiamo deciso di rinnovare nei suoi aspetti più tecnici il nostro sito, rendendolo sempre più semplice e soprattutto più facile da individuare in rete. Infatti ci siamo trasferiti dal precedente server gratuito ad uno a pagamento, molto più capiente ed efficiente del precedente. La prima novità quindi sta proprio nell'indirizzo del sito, che adesso è www.gio2000.it, indirizzo certamente molto facile ed intuitivo. Nel nostro sito potrete trovare tutte le modalità per ricevere la nostra pubblicazione, l'ultimo numero da scaricare in diversi formati e tutte le notizie sui prossimi numeri in uscita. Prossimamente inseriremo un archivio dei precedenti numeri usciti, suddiviso per anni, ed oltre a questo inseriremo tutta una serie di programmi utili da scaricare e un elenco di collegamenti ai siti più utili per noi. Ho detto prossimamente, in quanto il nostro sito non deve mai essere considerato uno spazio chiuso, ma una realtà sempre in continua evoluzione e sempre pronta ad ogni sviluppo futuro. Vediamo un attimo in dettaglio la prima pagina del sito e descriviamo molto sinteticamente cosa possiamo trovare al suo interno. Per prima cosa vi è un aiuto alla navigazione che consente nel sapere in dettaglio cosa contengono le varie sezioni nel sito e come utilizzarle al meglio. Il link Chi siamo contiene in breve la nostra storia e tutti gli indirizzi per contattarci. Oltre a questo troverete un collegamento che vi spiegherà come ricevere il giornalino con la possibilità di iscriversi direttamente alla versione via posta elettronica ed altri indirizzi utili per saperne di più. Il link Scarica l'ultimo numero permette di avere sempre l'ultima edizione del giornalino in vari formati, fra i quali Word e testo per MS-DOS. Infine, il collegamento ai programmi utili è provvisorio, ma lo abbiamo comunque già inserito per poter avere un'idea sul sito che costruiremo pian piano, anche con i vostri suggerimenti e il vostro prezioso aiuto. Nella home page trovano posto anche due collegamenti di posta elettronica, uno per scrivere alla redazione e uno al webmaster del sito. Con il primo potrete inviarci tutti i suggerimenti che riterrete più opportuni, articoli che vorreste pubblicare e tutto quanto concerne il periodico in generale. Con il secondo collegamento potrete scrivere a chi veramente cura il sito, segnalando problemi di navigazione, collegamenti non funzionanti e quanto altro riterrete opportuno segnalare per una navigazione più semplice ed efficace all'interno del sito. Sempre parlando di posta elettronica, anche qui le novità non mancano. Infatti abbiamo attivato due nuovi indirizzi che sono rispettivamente redazione@gio2000.it e webmaster@gio2000.it. Come potete intuire dalla lettura di questi indirizzi, abbiamo cercato di semplificare molto il rapporto di contatto con noi, creando caselle semplici ed intuitive per quanto riguarda il loro utilizzo. Comunque, queste sono le email che verranno attivate anche cliccando sui due link che abbiamo descritto sopra. Quindi, se ve li dimenticate, basterà andare sul sito e cliccare. Per quanto riguarda il nostro vecchio indirizzo email, jo2000@freemail.it rimarrà attivo fino a tutto il mese di giugno 2003. Dopodiché, tutte le vostre comunicazioni dovrete farle agli indirizzi che abbiamo descritto in precedenza. Un'ultima considerazione vorrei farla sulla versione del giornalino che viene spedita mediante posta elettronica. Avrete notato che dallo scorso numero esso viene infatti inviato come allegato al messaggio in formato HTML. Abbiamo deciso di adottare questo sistema in quanto parecchi lettori hanno riscontrato problemi con il vecchio sistema. Poi con questo formato possiamo leggere il tutto in maniera più agevole, in quanto si può facilmente passare subito all'articolo che ci interessa semplicemente cliccando o spostandosi con le frecce sul titolo dell'articolo e premendo il tasto invio. Devo però constatare che l'iniziativa, benché da varie fonti ho saputo essere di gradimento, non ha suscitato in voi lettori elettronici grossi scossoni, in quanto non abbiamo ricevuto email di gradimento o di eventuali disservizi dati da questo, a mio avviso, grosso cambiamento. Comunque, resta il fatto che tutti noi lavoriamo e continueremo a farlo per migliorare e rendere sempre più la nostra pubblicazione al passo con i tempi e da voi sempre più gradita. Con questo articolo speriamo di aver messo in voi un po' di curiosità e speriamo inoltre che tutte queste novità portino ad una sempre maggiore diffusione del nostro periodico. Donne, il coraggio di ricominciare, di Veronica Franco. Per ricominciare a vivere come una qualsiasi donna di 40 anni e voler amare qualcuno per cui valga la pena di lottare o magari cercare e mantenere un orgoglio personale realizzando un'ambizione sono sicuramente stimoli importanti, talvolta anche decisivi per chi non ha subito le idee, per chi non ha subito le idee chiare. C'è bisogno di costanza e perseveranza, che non sono di tutti a questo mondo. Talvolta, in un soggetto femminile, quando le accade tutto questo, affiora la vulnerabilità. Perché, vi domanderete? Potendo fare un elenco di situazioni, sarebbe banale ricordarne qualcuna in cui si confronterebbe, per essere abbastanza chiari, prendiamo una delle più comuni, come il confronto tra i primi segni dello scorrere della vita sul proprio corpo e la vigoria di un uomo, magari un po' più giovane, rispettoso del suo, dal quale si sente scelta. Ecco che i pregiudizi le si affacciano alla mente e nascono così le frustrazioni. Da quel momento entra in gioco quanto racchiude in se stessa e nel suo cuore. Raccoglie quanto di meglio da offrire per intelligenza e affetto, perché chi ha di fronte, quando l'abbraccia, abbia la possibilità di apprezzare, oltre il fisico, molto di più, evitando di ridurre quell'inizio ad un periodo tanto passionale quanto breve. Le incognite sono sempre una preoccupazione, ma un punto di forza. In una donna che ha paura di ricominciare può essere anche una piccola scoperta, magari avere interessi in comune con le persone che ama e non soltanto gusti. Con quella certezza di non avere mai silenzi troppo lunghi, anche se il carattere può essere opposto all'altro, riesce ad avere più fiducia in ciò che fa. Un altro ingrediente fondamentale in un nuovo rapporto a due è sicuramente la tolleranza. Mi sento di affermarlo con certezza perché in una donna come me la prevaricazione delle esperienze della vita ha fatto il suo carico, trasformandomi spesso in aggressiva. Ho ritrovato oggi il dominio con la forza attinta dall'uomo che mi ha preso per mano e, infondendomi fiducia, mi ha fatto fare i primi passi verso un cammino pieno di ostacoli, ma, sono sicura, mi porterà in fondo ad una strada non chiusa. quanto scrivo non è certo una pagina di diario o la sintesi di uno stato d'animo del mio momento. Vuole essere però sicuramente un incoraggiamento per quelle amiche, nelle stesse mie condizioni, che, dopo aver fallito quello che credevano il loro successo più grande, cioè la costruzione della propria famiglia, e magari dopo aver assaporato l'amara delusione di una dolce fantasia per una storia d'amore inscenata da un bell'imbusto dalla voce suadente, non sogni più di ricostruire la propria vita, soprattutto quella affettiva. Come ho già scritto un po' di tempo fa, e lo ricordi, per esperienza diretta, ho la convinzione che l'esistenza di ognuna di noi non sia finita se crediamo nell'amore, qualsiasi tipo di amore. Non voglio certo sostenere di non conoscere il timore di soffrire ancora, il confronto con la realtà, la mia realtà. Spesso mi prende per mano e mi accompagna in silenzio in luoghi che, anche se pieni di gente, mi avvolge nella solitudine interiore, oscura i miei pensieri, solitamente positivi e pieni di buona volontà. È in questi momenti che torno indietro con i ricordi e traggo la forza delle mie sofferenze passate, ed è proprio il mio mondo oscuro che ricerco. Confronto il dolore di situazioni e vicende che non mi hanno fermata e non hanno permesso alla solitudine di imbrigliare le mie speranze, e ritrovo la forza e il coraggio pensando a cosa mi direbbe il mio amore se mi ascoltasse in quel momento. La fiducia che ripongo in lui e la concretezza delle sue parole mi aiutano a credere in me, razionalizzando e ridimensionando le mie insicurezze. La preoccupazione delle prime rughe che arriveranno, i piccoli inestetismi provocati dalle smagliature, il limitare del nostro viverci dagli impegni dovuti ai figli, non sono più un peso che limitano i nostri sentimenti, ma soltanto parte integrante di quanto riempie la mia vita e di quanto curerò per dimostrargli l'importanza della sua presenza. Amare, prima, durante e dopo essere piombata nell'oscurità, è la sola forza che ho trovato nelle persone che vivono intorno a me, con me e per me. La vita non avrebbe avuto un senso se non fosse rimasta sempre la luce inebriante di questo sentimento. A lui, oggi, grazie di esistere e di camminare accanto a me su quella strada. Esoterismo, religioni e dintorni. Siamo stati già spesse volte sulla Terra, vi ritorneremo? Di vita universale. Oggi parleremo di un tema che rappresenta una delle questioni più importanti della storia dell'umanità. Si tratta di una questione nel vero senso della parola, di vita e di morte, o più esattamente della reincarnazione, della rinascita, ossia della possibilità che l'anima, dopo la morte del corpo, possa ritornare ad incarnarsi in un nuovo corpo umano e vivere quindi di nuovo qui sulla Terra. Questo è un tema che ha toccato i grandi spiriti, gli artisti, i pittori, i filosofi di tutti i tempi. Alcuni hanno rivestito queste conoscenze sulla reincarnazione anche in versi, come per esempio Wilhelm Busch, che ha scritto: «Per questo non imprecare contro il mondo così ad alta voce, prima che tu fossi hai contribuito ad edificarlo». In questi versi Wilhelm Busch esprime la sua credenza della reincarnazione, e forse conoscerete anche Goethe, che compose questi versi. Che cosa ci terrà mai in serbo il destino? Dimmi, quale incantesimo è mai questo? Ah, tu nei tempi passati eri mia sorella o mia moglie. In modo meno poetico si sono espressi su questo tema altri personaggi famosi. Sono state tramandate tutta una serie di citazioni di Jung, Henry Ford, l'imperatrice Elisabeth, Kant, Kleist, Hölderlin, Leone, Tolstoi, Platone, Plutarco, Pitagora, Richard Wagner, eccetera. Anche oggi ci sono molti personaggi, come ad esempio il noto calciatore tedesco Beckenbauer e la cantante rock Nina Hagen, e altri che credono nel fatto di aver vissuto già una volta su questa terra e che lo dicono anche in pubblico. Su questo tema ci sono anche molti libri. Alcune statistiche affermano che Anche nell'Occidente o in Europa, il 30% circa delle persone crede nella reincarnazione, anche tra i cattolici. Alcuni secoli fa queste persone avrebbero avuto difficoltà molto gravi, perché nel VI secolo d.C. chi pensava che l'anima potesse rinascere in un altro corpo veniva colpito da scomunica dalla Chiesa. Bisogna dire che la credenza della reincarnazione fa parte delle conoscenze più antiche dell'umanità, ma ciò che molti non sanno, anche molti di coloro che credono nella reincarnazione, è che essa era anche una conoscenza nota tra i primi cristiani. Per provare questo non si può soltanto andare a cercare nella Bibbia, ma anche in quegli scritti che sono sorti nello stesso periodo in cui venne compilata la Bibbia, o molto prima. Oppure chiedere ai cosiddetti padri della Chiesa, riconosciuti dalla Chiesa stessa, alcuni dei quali hanno vissuto prima che la Bibbia fosse compilata. Infatti la Bibbia è sorta nel IV secolo. Uno di questi, che ha partecipato alla compilazione della Bibbia, e cioè il padre della Chiesa Gerolamo, sapeva ancora, per esempio, che Gesù aveva insegnato la reincarnazione. Un altro, Clemente, che visse verso il 200, disse: «Sì, reincarnazione, qui le anime vengono fatte entrare in corpi diversi». Tuttavia, si potrebbe dire che chi legge con attenzione la Bibbia vi trova tuttora delle tracce della reincarnazione. Naturalmente, ci si può chiedere perché solo delle tracce. Forse dovrei anticipare che la Chiesa ufficiale, coi suoi dogmi, ha fatto un ripulisci nella Bibbia, la quale è stata elaborata più volte e sono stati cancellati dei passi in cui si parlava chiaramente della reincarnazione. Alcuni passi si possono ancora trovare nel Libro della Sapienza, nel Vecchio Testamento, dove il saggio dice: «Dal momento che ero nobile sono venuto in un corpo senza colpa». E alcuni capitoli più avanti sta scritto: «Ci sono persone che dicono che non c'è ritorno e la fede di queste persone sarebbe una fede errata». Qui la credenza giusta è che esiste un ritorno. Questo libro della Sapienza è contenuto nella Bibbia cattolica, nella Bibbia protestante, fa parte di quegli scritti buoni da leggere, ma non fa parte della Bibbia stessa. Si vede quindi che le chiese non sono unanimi. Per noi resta comunque, di là delle conoscenze storiche, la prospettiva che ci apre il cominciare a pensare alla possibilità della reincarnazione. Non possiamo più dare la colpa agli altri dei nostri errori, ma dobbiamo assumercene la responsabilità. Allo stesso tempo, diveniamo anche responsabili dell'evoluzione della nostra anima e vediamo la vita sulla terra come una possibilità di imparare, di prendere la giornata come una scuola che ci dice chi siamo veramente e ci porta alla domanda: chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Ma per continuare abbiamo bisogno del prossimo articolo nella prossima edizione. Uno degli scritti, basati su un Vangelo ritrovato e arricchito dalla parola profetica nei nostri giorni, si chiama «Questa è la mia parola», Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, che contiene anche molti fatti sulla vita del Cristo e anche una prospettiva sui tempi a venire. È un libro che si trova nelle migliori librerie, oppure si può richiedere a Vita Universale, casella postale 16068 20158 Milano. Quando si predica l'amore cristiano, lo si fa col cuore? Di Elena Aldrighetti. Ci troviamo in un periodo molto difficile per l'umanità. Incombe la guerra del Golfo, il materialismo e gli interessi di pochi influenzano la vita di tutti. Proprio in un periodo come questo si fa a gara nel predicare che fra gli uomini ci deve essere amore e fratellanza. Io sono pienamente d'accordo riguardo all'amore fra gli uomini, il problema è che, come al solito, si predica bene ma si razzola male. Questa mia critica è rivolta soprattutto alle persone religiose, sia laiche che consacrate, di tutte le confessioni esistenti. In particolar modo mi rivolgo ai religiosi occidentali. Io vorrei chiedere a coloro che si professano cristiani cosa fanno nella vita quotidiana per far sì che l'amore fra gli uomini vi sia veramente. Credo infatti che per migliorare la qualità dei rapporti fra esseri umani, ognuno di noi debba cominciare a cambiare atteggiamento nella propria vita quotidiana. Non basta predicare, mandare soldi al terzo mondo per migliorare la convivenza fra i popoli. Il seme dell'amore va sparso tutti i giorni, nelle piccole e nelle grandi cose. Ci sono molti ecclesiastici illustri che parlano continuamente di amore di Cristo, di fratellanza, di solidarietà, poi però all'atto pratico non riescono a concretizzare in azioni l'amore tanto predicato. Come si può insegnare l'amore quando fra gli stessi cristiani non c'è comprensione? Io non parlo delle differenze teologiche, anche perché, secondo me, l'unità della Chiesa non vuol dire uniformità. Parlo invece di mettere in pratica ciò che le Sacre Scritture insegnano, cioè l'amore fra fratelli. Vi faccio un esempio. La settimana dal 18 al 28 gennaio 2003 c'è stata la settimana ecumenica fra le chiese cristiane. In Germania, e più precisamente a Regensburg, è accaduto un fatto molto grave, almeno per me. Era stata organizzata la settimana ecumenica. Il programma prevedeva un incontro nel Duomo Cattolico Romano con tutti i rappresentanti delle chiese cristiane. Al sacerdote Ralf Steinmann, vetero cattolico, era stato assegnato il sermone. Quando il vescovo di Regensburg ha saputo che questo sacerdote doveva dire il sermone, ha bloccato l'iniziativa. Tutto questo perché? Perché il sacerdote Ralf è un ex sacerdote cattolico romano e il diritto canonico vieta a un ex prete di predicare in una chiesa cattolica romana. Forse pochi sanno che almeno un centinaio di anglicani, quando la chiesa anglicana si pronunciò a favore dell'ordinazione delle donne, passarono alla chiesa cattolico romana con le loro famiglie. Per spiegare meglio, tutti sanno che i sacerdoti cattolici di Roma non possono sposarsi, però nel caso degli anglicani, pur essendo sposati, sono stati accettati dal Vaticano, a tutti gli effetti, come sacerdoti cattolici. Verrebbe allora da dire che se un ex anglicano divenuto cattolico romano dovesse partecipare ad un incontro ecumenico in una chiesa anglicana, non dovrebbe essere accettato da quest'ultima. Tutto questo vi sembra logico? Dov'è il tanto predicato amore? Se ci si ferma davanti a dei dogmi puramente umani, come si può pensare a creare la pace del mondo? Se già non riescono a trovare un accordo i cristiani che predicano tutti l'insegnamento di Cristo, come possono trovarlo i potenti della terra? Il problema è che si antepongono gli interessi dei singoli a quelli per il bene dell'umanità. Per questo, prima sostenevo l'importanza delle azioni compiute da ciascuno di noi nella vita quotidiana. Per migliorare la nostra vita, ritengo si debba partire dal basso e con costanza e perseveranza si potrà arrivare in alto. È giusto combattere le guerre, ma che senso ha additare cattivi quando i cosiddetti buoni vendono loro le armi? Vedete, siamo sempre nel chi predica bene razzola male. Purtroppo il periodo in cui stiamo vivendo è basato molto sulla dialettica. Ci sono persone molto potenti che hanno imparato l'arte oratoria, sanno incantare le persone con parole bellissime. Peccato però che queste parole restano tali, non si materializzano in azioni concrete. L'amore senza l'azione è sterile, fino a se stesso. Noi, gente comune, dovremmo cercare di distinguerci, dovremmo combattere la manipolazione che avviene dagli alti livelli. L'amore cristiano io lo intendo come assoluta libertà. Vivendo attraverso il suo insegnamento, si diventa veramente liberi da tutti i condizionamenti che questa società ci impone. Smettiamo di dar colpa sempre agli altri, smettiamola di dire che noi non possiamo fare niente perché non siamo importanti. Cerchiamo di essere protagonisti della nostra vita e non spettatori passivi. Soprattutto cerchiamo di distinguerci da coloro che predicano e non agiscono. Usiamo il cuore in tutto ciò che facciamo. Ci accorgeremo presto che chi ci sta intorno, attraverso il modo di agire, diventerà anche egli meno passivo. Smettiamola di essere ipocriti e di nasconderci dietro: è stato sempre così. Io mi auguro che presto coloro che guidano le varie chiese cristiane mettano da parte i loro interessi dottrinali e dogmatici per dare spazio tale a quell'amore che sanno predicare così bene. Visto che ogni chiesa cristiana sostiene di essere depositaria della verità, i suoi membri dovrebbero ben sapere che per coloro che non ascoltano il messaggio d'amore di Cristo non può esserci la vita eterna. A queste eminenze vorrei ricordare che la vita terrena prima o poi finisce e che il potere che si è ottenuto nel mondo materiale non vale anche nel regno dei cieli. Usciamo dal tunnel, il segno del bestione, di Cristiano Malanga. Chi si interessa del problema ufologico si sarà certamente imbattuto nelle più disperate e disparate teorie ed ipotesi. Una di queste ipotesi è collegabile direttamente ad antichi testi, sia esoterici che ortodossi, in cui si narrano vicende che farebbero pensare che gli alieni sono stati nostri creatori millenni fa. In questi testi è chiaramente fatta allusione al cosiddetto numero della bestia, il 666 appunto. La bestia, ovvero il diavolo. Per la religione cattolica sarebbe colui che ritorna dallo spazio profondo per prendersi l'uomo e quant'altro gli serva, e per vincere la battaglia finale con il Dio creatore dell'uomo stesso. La lotta del male con il bene, dunque. In chiave ufologica tutto ciò può essere letto come una lotta fra potenze extraterrestri che avrebbero in parte creato l'uomo ed in parte per questo, ricco bottino, si farebbero guerre galattiche da millenni. La traslitterazione del bene e del male alla Star Trek impiega infine forme di narrazione. Siccome dietro un po' di fumo c'è sempre un po' d'arrosto, abbiamo fatto una ricerca semiseria su questo argomento e abbiamo scoperto delle cose interessanti o comunque degne di 10 minuti di riflessione. Dice la Bibbia: e lui obbligò a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a ricevere un marchio nella loro mano o nella loro fronte, in modo tale che nessuno poté né comprare né vendere senza il marchio, che è il nome della bestia, o il numero del suo nome. Questo numero è 666. Apocalisse 13:16-18. Secondo alcuni esoteristi moderni, la bestia, l'anticristo, sarebbe Bill Gates. Sì, proprio lui, colui che ha creato la macchina in grado di sostituire l'uomo, ovvero il computer. Infatti, al di là delle risate che qualcuno a questo punto si potrebbe fare su questo argomento, ci sarebbero dei fatti precisi. Se infatti si calcola la somma dei caratteri asci del nome di Gates e di altre sue sigle, compare come somma il fatidico 666. Carattere B, asci 66. Carattere I, asci 73. Carattere L, asci 76. Carattere L, asci 76. Carattere G, asci 71. Carattere A, asci 65. Carattere T, asci 84. Carattere E, asci 69. Carattere S, asci 83. Carattere I 1, carattere I, asci 1, carattere I, asci 1, totale 666. Carattere W, asci 87, carattere I asci 73, carattere N asci 78, carattere D asci 68, carattere O asci 79, carattere W asci 87, carattere S asci 83, spazio, carattere spazio asci 1. Carattere 9, asci 57, carattere 5, asci 53. Quindi Windows 95, totale 666. Carattere M, asci 77, carattere S, asci 83, trattino, asci 45. Carattere D, asci 78, carattere O asci 79, carattere S asci 83, numero 6 asci 32, punto asci 54, numero 2 asci 46, puntino asci 50, numero 1 asci 49, totale 666. Non vi spaventate, si vede chiaramente che il numero 666 è stato fatto tornare, aggiungendo spazi appositi e ben calcolati nel conto finale. Dunque, chi mette in giro queste idiozie poi si scopre che è il costruttore concorrente della IBM, il politico americano che ha paura che il potere passi dalle mani della CIA a quelli dell'IBM, che gestisce i computer della CIA stessa. E da qui la campagna del governo americano contro Bill Gates, il quale si difende facendo calare la borsa precipitosamente a Wall Street, così che gli americani ben pensanti sappiano che con Windows non si scherza. Il segno della bestia allora è un altro? Beh, se si deve dar retta a quello che è scritto negli antichi testi, ci sarà un momento in cui o avrai questo segno o non ti si apriranno neanche le porte del supermercato quando tenti di comprare una bottiglia di acqua minerale. Nelle indagini serie e seriose che abbiamo fatto sul problema dei rapimenti, abbiamo potuto constatare come alcuni tipi di impianti sottocutanei innestati da alieni sui rapiti, o forse, come dice qualcun altro, innestati da militari dei servizi segreti appartenenti alla parte oscura dei governi, sui poveri malcapitati per sperimentazioni occulte, erano caratterizzati da una strana somiglianza con quello che diceva il povero Ezechiele. Infatti, gli impianti si trovano sovente sotto il tessuto del cranio frontale destro o nella mano destra. Tali tipi di impianti, che comunque apparivano molto terrestri e poco alieni per dimensioni e fatturazione, sembravano essere il prodotto di tecnologie molto avanzate, ma gli scopi per cui erano costruiti e impiantati erano totalmente terreni, come abbiamo già potuto ampiamente sottolineare in un nostro recente articolo. Che sia quello dunque il segno della bestia, che la bestia sia rappresentata dai governanti corrotti che vogliono ridurci tutti in schiavitù elettronica perenne? Sicuramente tra un sorriso e un battito del cuore bisogna tener presente questa ipotesi, perché ne abbiamo viste e ne vedremo sicuramente ancora delle belle. Un'altra ipotesi di natura ufologico aliena che sta sorgendo in questi giorni riguarda il fatto che il 666 sarebbe il numero di un particolare gene che nel nostro DNA sarebbe stato alterato dagli alieni, nostri creatori, all'atto della nostra stessa creazione, per non farci proprio come loro, ma un po' più scarsi, se così si può dire. Vi assicuro che dietro ognuna di queste ipotesi fantascientifiche si nasconde una ricerca seria e degna di attenzione. L'ufologia italiana, sempre al passo con quello che fanno i governi, in un certo senso ha anche tentato di emulare questo aspetto della realtà. Il numero degli ufologi italiani non è però il 666, ma bensì il 656. Questo infatti è il numero della legge del codice penale e non di procedura penale, che è un'altra cosa, che è sempre in bocca agli ufologi italiani. L'articolo 656 riguarda la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. Si potrebbe pensare che lo Stato abbia accusato gli ufologi di divulgare notizie false e tendenziose, ma non è così. Quando mai, infatti, gli ufologi italiani hanno dato qualche notizia? Mai. In realtà si tratta di tutta un'altra faccenda. Timothy Good, ufologo e scrittore, nonché musicista inglese, ha recentemente pubblicato un libro sul problema UFO, citando, per circa un terzo del volume, un caso italiano. Il caso Caponi, così veniva alla ribalta dell'ufologia mondiale. Si trattava di un giovane ragazzo che dichiarava di aver ripetutamente fotografato uno strano essere nel giardino di casa sua in più riprese. Tutte le foto e l'intera storia sono state pubblicate. Quello che però nell'articolo non viene detto è come la storia, dietro le quinte dell'ufologia italiana, abbia preso una strana ed ambigua piega. Quando io e Maurizio Baiata lavoravamo per questo centro ufologico, ci venne detto che chi aveva fatto le indagini aveva scoperto che Caponi aveva in realtà costruito un modellino e che quindi il caso era falso. L'inquirente in questo centro ufologico andò dai carabinieri, comunicando loro che era probabile che il Caponi avesse costruito un falso e li invitò ad intervenire appunto con la legge 656. Così è anche riportato nel libro di Good. Il Caponi fu sottoposto ad interrogatorio, del tutto illegalmente, nota dell'autore. E fu costretto a dire il falso, cioè che l'alieno l'aveva costruito lui. Inoltre, il giorno dopo, i carabinieri andarono sul posto e costrinsero il Caponi a farsi fotografare con un pezzo di materiale simile a quel pongo misterioso trovatogli in casa. La foto era la dimostrazione che il Caponi aveva costruito un artefatto. Così è scritto nel libro di Good. In effetti parlai con Caponi due volte sole, in privato, e lui mi confermò la storia dell'ingerenza subita dai carabinieri. Grazie quindi al nostro al centro ufologico di cui sopra, un caso che gli esperti fotografi internazionali messi in ballo nel libro da Good giudicavano autentico, diveniva un clamoroso falso, con grave perdita di immagine dello stesso testimone principale. Non bastarono a quei tempi le testimonianze collaterali dei parenti ed amici del Caponi, anch'essi cotestimoni di alcuni avvenimenti accaduti a Pretare. Non bastò nemmeno uno strano messaggio ricevuto in redazione da Maurizio Baiata e da altri che parlava di interferenze dei servizi segreti sul caso. Senza entrare in particolari, una frase del messaggio anonimo citava testualmente: «Messo a tacere il Caponi». Tutto ciò avrebbe comunque dovuto insospettire gli inquirenti e forse le loro conclusioni non erano reali e i ripetuti tentativi di far capire che le indagini andavano svolte in un altro modo non furono stranamente raccolti. Il caso venne rapidamente dimenticato, fino al giorno della pubblicazione del libro di Good, che avrebbe dovuto far almeno riaprire un caso molto discusso. Ma nonostante l'intervento in questo senso di Maurizio Baiata al Maurizio Costanzo Show, niente è accaduto. Stranamente, inoltre, nelle notizie che girano su internet, sui nuovi libri, nuove pubblicazioni e nuove trasmissioni televisive sull'argomento UFO, non viene a tutt'oggi citato nemmeno una volta, ad eccezione di un tardivo ed inesatto articolo pubblicato sulla rivista del CUN, il libro di Good. Strano, si parla dei nostri ufologi nazionali, dell'Italia e di un caso che prende un terzo di un libro che andrà su un mercato internazionale ed i signori dell'ufologia italiana non citano minimamente un'opera di questo tenore. Forse perché l'immagine di qualche personaggio ufologico che ne viene fuori non è limpida? Chissà. Fine lato A, cassetta numero 1.